Le 8 e 18 minuti di venerdì 22 gennaio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 Mattino, al microfono sempre Simone Spezia, c'è chi la chiama ricerca di una nuova maggioranza, chi lo chiama mercato delle vacche o SUC, la pratica di promettere ministeri, sottosegretariati, posti nei consigli di amministrazione oppure investimenti nel territorio di riferimento in una sorta di assalto alla dirigenza e recovery plan per ottenere appunto il consenso dei senatori o dei parlamentari. C'è chi giudica questa pratica moralmente ed eticamente accettabile, è un pezzo della politica e dice, beh, con un po' di disincanto, dice, vabbè, è così, funziona così e funziona così da sempre. E altri invece che si indignano. Voi da che parte state? Ne parliamo tra poco alle 8.35. 800 24 00 24 se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp e poi ne parliamo anche sui nostri social. Instagram 24 Mattino, la pagina Facebook è sempre 24 Mattino, così come 24 Mattino anche l'account Twitter. È il momento di fare un punto di giornata, come sempre, con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, senti, scegli tu, io ho due notizie che sono poco sui giornali e che sono una buona e una cattiva.
Sai che c'è?
Voglio cominciare in modo diverso.
Sai che c'è, che è venerdì e quindi partiamo con quella buona, che così magari
mi rilasso. Quella buona a me sembra importantissima, che ieri hanno riaperto gli Uffizi dopo 77 giorni che erano stati chiusi. E, come sai, la Toscana è zona gialla. Ecke Schmidt ha preso la decisione, che è direttore della Galleria degli Uffizi, e l'ha riaperti e tutto è andato bene, ci sono stati ben 700 visitatori e ho visto ieri le immagini di queste persone che entravano, insomma è una cosa emozionante, una cosa molto importante in questi giorni, un segno di incoraggiamento. Riaprire un museo non è retorica, è una cosa che significa che ci avviamo lentamente, vediamo alla fine un recupero della normalità. Però ti devo dare pure la cattiva.
Sì, vai, vai.
Che sui giornali quasi non ce l'ho vista, solo sul Manifesto, che c'è stato un attentato bestiale in Iraq e non ce n'erano da tempo. Tutti sono preoccupatissimi, si prendono provvedimenti, cambiano la sicurezza e il Papa ha annunciato che andrà in Iraq fra poco più di un mese, mi sembra i primi di marzo, il 4 o 5 marzo. Ora io penso che il Santo Padre dovrebbe ripensarci, dai, ci manca solo che il Papa finisca in quella bolgia infernale in un momento grave come questo. Nel frattempo, vai, visto che sta parlando del Papa, è davvero, mi raccomando, non ci vada Santo Padre. C'è una notizia molto interessante che viene dal Vaticano e che l'ex presidente dello IOR, Angelo Calloia, è stato condannato a 8 anni. Siccome lì la giustizia del Vaticano è stata affidata a Giuseppe Pignatone, personaggio ben noto, voi lo sapete, è stato condannato per la vendita dei 29 immobili, un affare che allora era era il successore di Marcinkus, è stato un uomo importantissimo e lui dice che gli è stata negata la possibilità di difendersi, però qualcosa si muove anche in Vaticano e, sempre parlando di giustizia, la Cassazione ha annullato il risarcimento per Contrada che era stato stabilito, ordinato dalla Corte Europea, doveva ricevere per ingiusta detenzione 667.000 euro e la Cassazione gliel'ha annullata. Insomma, anche queste cose sono
infierire per uno. Bruno Contrada era stato condannato nel 2007 per concorso esterno in associazione mafiosa, poi era stata annullata la condanna perché all'epoca il reato tra l'altro non era previsto, sono intervenute anche le corti europee sul suo caso, la Corte di Cassazione aveva revocato la condanna e poi nel 2020 la Corte d'Appello aveva sancito un risarcimento da 667 mila euro per ingiusta detenzione, e invece arriva questo colpo che, per cui...
Che... c'hai una memoria veramente ammirevole, l'ho presa larga per arrivare al personaggio del giorno, che sono due, anzi uno, sì. Nicola Gratteri, che in Calabria ha spiegato una di queste... grandi operazioni, si chiama Basso Profilo, mi ha incuriosito il nome, l'operazione Basso Profilo. Lui dà sempre dei nomi fantasiosi, le altre si chiamavano Lande Desolate, Quinta Bolgia, io mi sono fatto una ricerca sui nomi che dà questa operazione, insomma, e nei guai è finito Lorenzo Cesa, che è il capo del partitino cattolico con il quale avrebbe dovuto trattare il premier Conte. Tutti dicono, cioè molti dicono, ah, giustizia e leggeria, però l'ho capito. Allora, Gratteri avrà dei torti, alcune delle sue inchieste sono risolte con tutte per molte più persone liberate che condannate, però oggi fa delle interviste, dice, ma che volete fare qua? Fra due mesi in Calabria si vota, per me è sempre un tempo. Poi ho guardato la televisione, ho visto che Cesa si chiamava fuori, si è messo non voleva partecipare al governo, e quindi mi è sembrato un momento
opportuno. Vabbè, certo, perché se invece Cesa avesse detto sì al sostegno al governo Conte,
Cosa sarebbe successo? Se detto sì, non ti dico, i giornali tradizionalmente nemici di Gratteri malignano anche su queste sue dichiarazioni. Ma
senti, cioè, Paolo, lo sai che Cesa si dice tranquillo perché si affida alla giustizia e alle entità superiori, no?
Come si difende?
Credo nella giustizia e credo in questo, guardi, la faccio vedere, Cristo, quindi sono molto sereno. Sono sicuro di uscirne fuori presto.
Sventolando il crocefisso.
Quindi lui si affida al crocefisso. Beh, insomma, un'ottima fiducia, si ricollega a quello che diciamo, il Papa può chiedere consiglio a Pignatone, però non mi va di fare ironia, perché quando poi uno finisce in queste vicende, i suoi secondo me si dividono da quello che capisco. Paola Binetti dice che lei comunque che non ha votato, insomma, che lascia una porta aperta per il governo, mentre Antonio Saccone sembra più turbato da questa notizia di Cesa. Sono tutti senatori, scusate, non è che mi metto così a fare una galleria di nomi. E Conte, scusa, prima ti do un'altra notizia, che anche un uomo di Arcuri, di Invitalia, è finito, mi sembra si chiami Natale Rigo,
esatto.
per questa vicenda, e anche quello un doppio colpo al governo Conte, perché però dunque quello che mi stupisce oggi è che non sono ben chiari i consigli che gli alleati di governo, il Movimento 5 Stelle, PD, soprattutto il PD, danno a Conte. Anche qui vorrei protestare, perché da una parte gli dicono, guarda, devi dialogare, non si fanno le larghe intese, quindi niente Salvini e Meloni, è fin qui capito. Devi dialogare con Forza Italia, con il partito di Cesa e con quelli di Renzi, ma senza mai con i capi, perché sennò c'è subito Di Battista, che o Di Battista o lo stesso Movimento 5 Stelle nel suo insieme, che dice che con Silvio Berlusconi, con Cesa ovviamente non si può dialogare, seppur dimesso, e con Renzi cioè un segno di questo caos dei consigli a Conte, mi piacerebbe oggi, domani non c'è rassegna, leggermi un consiglio chiaro a Conte, se le deve andare a cercare, fare la strategia Lello Campolillo, cioè andare lì e cercarli uno per uno e chiederli, oppure deve cercare una forza già strutturata. E quando ha radunato tutti i Campolillo, deve farlo o no questa sua organizzazione che metta insieme i vari Campolillo? Cioè deve fare il suo partito, sì o no? Perché gli dicono no, neanche il partito devi fare delle organizzazioni che... guarda, veramente, sai, io ho l'impressione che i soci di governo tirino a fregarlo, guarda, te lo dico in maniera... cioè che PD e Movimento 5 Stelle con questi consigli ambigui non risolvano la situazione, ed è come se aspettassero che Conte si impicchi alla sua corda.
Sì, alla fine si sono convinti, alla fine si sono convinti che non reggerà, secondo te?
Ma insomma, dalla vaghezza dei consigli fanno i furbi, uno dice una cosa, uno dice un'altra, ma non lo so, poi non spetta a me. Ci sono alcuni giornali che attaccano il capo dello Stato, secondo me fanno male, dicono che gli sta dando troppo tempo per andarsi a reclutare le cose, ma insomma è una situazione che non mi piace, poco chiara, e non vorrei essere nei panni di Conte, non lo voglio difendere, però insomma dai, che ambiente, che ambientino.
Sì.
Ci trasferiamo in America.
Sì, dai, parliamo di Biden, va.
Perché, sì, finalmente si respira, Biden. Quanto mi piacerebbe in questi giorni stare in America, sempre stare in America, sì. Guarda, adesso ho qualche ascoltatore, perché non ci vai, così ti levi dalle scatole, hanno ragione, perché 100 giorni, 100 milioni di vaccinati, io gli credo, penso, è un'impresa immane. Sì. Ricordiamoci, io lo ricordo sempre, che a fine dicembre il ministro Speranza ha detto che noi avremmo avuto 13 milioni di vaccinati entro marzo, per adesso sono 20.000, non so quanti, insomma mi fido anche di Speranza, però più di Biden. Entrato alla Casa Bianca ha rimosso il maggiordomo, cosa che normalmente non si fa, però il maggiordomo lì era proprio uno scelto neanche da Trump ma dalla moglie di Trump, non ha precedenti che quando un sì. presidente entra, e ha rimosso anche il busto di Churchill, sostituito da una quantità di quadri di Rosa Parks, Cesar Chavez, che è un sindacalista, Roosevelt, però la rimozione del busto di Churchill, oltre a quella legittima dell'ex presidente Andrew Jackson, che era un populista, insomma, quello che invitò tutto il popolo a entrare alla Casa Bianca e si ubriacarono e fece un sacco di sporcizia, quella di Churchill ha sollevato commenti anche sui giornali inglesi, insomma poteva risparmiare. Ieri hanno preso posto anche i suoi, preso possesso dei loro incarichi i suoi ministri, la più celebrata sui giornali americani, che è forse la più importante, Janet Yellen. Sì. Janet Yellen è l'ex presidente della Federal Reserve, è un'amica intima di Mario Draghi, famosa per avere un rapporto anche personale, e quindi se Draghi conosce abbastanza bene, insomma, ecco, più volte Biden, ma di Janet Yellen hanno proprio la stessa età, la stessa storia, insomma sono molto molto amici. Sì. E penso che Draghi potrà far valere sì. il momento opportuno.
A proposito, così poi transitiamo a un tema che ha a che fare col MeToo. Però prima Paolo, tu giustamente ieri hai fatto notare quello che è successo l'altro giorno a 1 mattina con Alan Friedman. Ieri è esplosa sì. questa vicenda sui social, non so se hai visto, e alla fine Friedman si è dovuto scusare, ha detto no, mi dispiace, è stata una battuta infelice.
Sì, però saranno guai, perché siccome la Rai si è mostrata rigidissima con Mauro Corona, cioè non sta più andando su, forse dovranno essere conseguenti, perché tra l'altro Mauro Corona, che dà della gallina Bianca Berlinguer, è meno grave ai miei occhi di quello che dà della prostituta alla moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti, no?
Sì. Non lo so, questo a me sembrano bruttine tutte e due, però così è.
Ma secondo me, allora si può fare, guarda, prendo la tua linea buonista, perdoniamo
Friedman, no,
ma anche Mauro
buonista, Corona. Buonista no, Paolo.
Hai detto che ti sembrano...
Tutte e due brutte, comunque, vabbè.
Però torniamo a cose serie, al MeToo, visto che stiamo parlando dell'America, di donne, di offese sessiste, metto la parola sessiste, oggi c'è una cosa clamorosa sul Corriere sì. della Sera, un'intervista di Asia Argento, che ha scritto un libro, e dopo ti ricorderai, aveva accusato Einstein, era stata protagonista, adesso ne accusa un altro regista, Rob Cohen, di averla sì. violentata nel 2002, dandole una di queste bevande che stordiscono, facendo nome e cognome, Credo che è una cosa che non rimarrà senza seguito. Sì. Lì accusa anche, è un'intervista molto, come dire, molto turbata, nel senso accusa anche la mamma di Daria Nicolodi di averla trattata poco bene, insomma, però un'accusa con nome e cognome a un regista famoso di averti violentata, non lo so, insomma, l'aria è un po' cambiata nel Me Too, però
vedremo come evolverà. Paolo, abbiamo veramente 30 secondi, però io non posso non sottoporti il fatto che Autostrade per l'Italia in questo momento sta andando avanti senza fare, come si dice, senza fare un plissé, nel senso che ha varato un piano di investimenti doppio, nel quale raddoppia gli investimenti rispetto agli anni precedenti, annuncia assunzioni e l'uscita di scena la caducazione
gira sempre alla caducazione. Vedrai che la caducazione alla fine non sarà Conte a farla, cioè sarà un
successore, il prossimo governo,
perché se eventualmente le cose vanno e i partiti di alleati gli tendono trappole e lo tirano scemo, alla fine sarà qualcun altro a dover fare la caducazione,
perché
quindi
se ne dimentica,
hai perso la scommessa,
è là che cerca senatori e si dimentica, dice, e ogni tanto qualcuno va là e gli dice: presidente, ma la caducazione, e lui dice: ah, no cavoli, mi sono distratto dietro a Ciampolillo, non ce la facevo. Vabbè, ci sentiamo lunedì, Paolo, buona giornata.
Ciao, ci sentiamo lunedì.
Quattro mattino.
Qualcuno lo chiama mercato delle vacche, qualcun altro ricerca di una nuova maggioranza. Fatto sta che le cronache delle scorse ore ci hanno consegnato, in parte tramite retroscena, in parte tramite dichiarazioni pubbliche, un quadro nel quale per la costituzione di una nuova maggioranza entrano in gioco mille cose: i 500 posti in scadenza nei consigli di amministrazione delle società pubbliche, ministeri che potrebbero essere spacchettati, divisi in due come erano originariamente per distribuire più posti, nuovi sottosegretari. E poi la grande partita che c'è sullo sfondo, ed è quella sulla quale dovremmo tenere puntati sempre i riflettori, che è quella del recovery plan, ossia il piano per sfruttare i soldi, la dico brutalmente, dell'Europa, i soldi di Next Generation EU, con il rischio che questi soldi diventino, cosa che non possono diventare perché l'Europa non ce lo consente, un gigantesco assalto alla diligenza in stile finanziaria. Tutto questo appunto per avere la maggioranza. C'è chi dice che è normale, che la politica è così, che è fatta anche di scambi, che il fine giustifica i mezzi, dice qualcuno, ce l'ha scritto un ascoltatore poco fa, qualcun altro dice la politica è do ut des come la vita, e qualcun altro dice eticamente è inaccettabile, specie quando a fare questa operazione è un partito che proclamava onestà, che si scagliava contro i Volta Gabbana. Ebbene, se volete dire la vostra, se avete un'opinione su questo, c'è l'800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta. Noi ne parliamo con, parleremo anche un po' di come può andare a finire questa crisi politica, con Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea e direttore della School of Government dell'Università Lewis, editorialista della Stampa. Buongiorno professore Orsina, benvenuto, eccoci.
Buongiorno a lei e tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
E poi l'uomo che è considerato un po' il padre della purezza in politica, se ci consente, Antonio Di Pietro, eccoci qua, il padre.
No. Buongiorno a lei, ma lei...
No, ma no, non intendo...
Il politico purtroppo esiste il compromesso, poi c'è quello nobile e quello ignobile.
C'è quello nobile e quello ignobile. Tra l'altro lei l'ha subita un po', la sua Italia dei valori l'ha subita, no, questa cosa di Volta Gabbana.
Allora si chiamavano Volta Gabbana, adesso si chiamano responsabili. Sono tutti razzi loro.
Come... Sono tutti razzi loro. Come la legge questa storia di Pietro?
Ma io parto da un'idea. Io sono convintissimo che quando i padri costituenti hanno voluto l'articolo 67 della Costituzione, che dice che in Parlamento, i membri del Parlamento non sono legati al vincolo di mandato, lo hanno fatto non pensando a quel che accadeva oggi, ma per evitare che qualcuno imponesse loro di votare. Un po' come perché c'è stato il fascismo prima. A volte si usa la legge in modo formalmente corrette per raggiungere un fine immorale. Questo è il caso di oggi.
E questo è il caso di oggi. Professor Orsina, che cosa ci dice lei? In fondo, no, potrebbe dire qualcuno un po' più scafato, è quello che si è sempre fatto all'interno del Parlamento italiano e forse non solo all'interno del Parlamento italiano, cioè un pezzo della composizione politica in un sistema che è un sistema parlamentare, no?
Ma guardi, io sono sempre stato notoriamente un duro realista in politica e un sostenitore della distinzione fra politica e morale, quindi non mi scandalizzo, non mi sono mai scandalizzato, ritengo che la politica sia gestione del potere, se uno fa politica e non vuole il potere doveva fare un altro mestiere, perché la politica proprio per sua natura è quello. E che quindi poi alla fine fare politica significa volere acquisire le leve, volere mettere le mani sulle leve nella convinzione appunto di saperle usare e di poterle usare meglio di altri. Però alla fin dei conti la valutazione di tutto quanto questo è una valutazione che si lega ai risultati, cioè quando diciamo il fine giustifica i mezzi, però ci deve essere un fine e il fine li deve giustificare, cioè deve essere un fine sufficientemente elevato da giustificarli. E io penso che tutta la grande battaglia sia questa, cioè se alla fine di tutto quanto questo noi avremo un governo saldo, solido, in grado di affrontare i problemi del paese, ma ben vengano mille costruttori, però se noi dobbiamo fare tutto quanto questo per avere alla fine un governo fragile, debole, clientelare, che non riesce a risolvere nulla dei problemi del paese, allora avremo perso due volte. Primo, perché abbiamo dato comunque uno spettacolo, diciamo abbiamo fatto vedere la parte comunque meno nobile della politica senza riscattarla con la parte più nobile, che è quella appunto del servizio al paese. Questo mi sembra il punto. Mi pare che sia poco probabile che il fine giustifichi i mezzi, non appunto perché i mezzi non sono belli, i mezzi sono quelli che sono, ma perché non mi sembra che dietro ci sia una gran probabilità di raggiungere un fine elevato.
Di Pietro che dice al professor Orsini?
Mi pare che dette con parole molto molto più comprensibili, molto più intelligenti, ha detto la stessa cosa che ho detto io, vale a dire sì, è vero, si può andare in Parlamento e votare un giorno in una coalizione, un giorno in un altro, sempre se ai sensi dell'articolo 67 quel voto libero è l'espressione di un impegno preso presso gli elettori, qui invece mi pare un impegno preso presso la propria saccoccia. Ma detto questo, io non condivido il fatto che si dica, e sento dire molto spesso, si è sempre fatto. Ma siccome c'è sempre stata l'andrangheta, ci può stare ancora, siccome c'è sempre stato lo stupratore, ci può stare ancora, siccome c'è stato il politico che vende la propria dignità per poter restare in Parlamento, ci può stare ancora. Cioè questa idea che siccome si è sempre fatto si può fare ancora. Se io ne ammazzo uno oggi e ne ammazzo uno domani, non è che quelli di domani scusa quello di oggi, ne ho fatti due di omicidio, non uno.
Giacomo da Bologna, buongiorno Giacomo.
Buongiorno. Allora, diciamo che con quello che sta dicendo sono totalmente d'accordo, ma per spostarlo più sul piano politico, quello che non si riesce a capire dopo questa settimana qua è se c'è un programma dietro. Cioè, questo nuovo governo dovrebbe sostanzialmente andare a governare in uno dei momenti più delicati della nostra storia, prendere delle decisioni che avranno degli impatti da qui a 20 anni, utilizzare probabilmente più soldi di qualsiasi altro governo nella sua storia, e veramente li stanno andando a raccogliere tipo ultima chiamata del treno prima che le porte si chiudano, come è successo con la votazione al Senato. Quindi se si parlava, visto che nei discorsi li sono ascoltati da parte dei politici, si parlava di visione, qual è la visione?
Sì, Giacomo, è un po' quello che diceva il professor Orsina in parte, mi sembra. Francesco da Roma, buongiorno.
Buongiorno. Allora, io volevo solo dire una cosa: la compravendita dei senatori è sempre stata fatta sia da destra che da sinistra. Il problema, se si può dire il problema, è da chi viene fatta: da un Movimento 5 Stelle che è sempre andato in piazza, sempre, lo possiamo vedere anche davanti al Parlamento, Di Maio che urlava apriamo il Parlamento come una scatola di sardine, mai con i partiti, mai a fare queste cose. È quello il problema serio, non i partiti come la Lega, come la sinistra, la destra, che sono partiti normali, e è sempre stata fatta una cosa del genere. Ecco quello che volevo dire.
Sì. Cioè, lei dice Francesco, è una questione di coerenza, cioè il fatto che lo faccia quel partito che si è presentato come il partito degli onesti e dei puri crea un problema, e forse, professor Orsina, crea un problema anche all'elettorato del Movimento 5 Stelle, immagino, no? Una situazione di questo genere.
Teoricamente dovrebbe, poi dopodiché la parte, diciamo, che è rimasta, almeno stando ai sondaggi, con il Movimento, sembra particolarmente, come dire, avere una pelle particolarmente spessa, cioè essere in grado di sopportare molto, perché quello che dice l'ascoltatore è vero, ma per riprendere anche quello che diceva Antonio Di Pietro, insomma, quando dice non... si è sempre fatto così, non è una scusante, ovviamente, e in fondo il Movimento 5 Stelle era nato esattamente per dire si è sempre fatto così, ma noi no, noi siamo quelli che rompono con tutto quanto questo e inaugurano una nuova stagione, una stagione di politica appunto ispirata invece ai criteri della coerenza e della moralità. Di tutto quanto questo, così come peraltro della democrazia diretta via web, che doveva essere lo strumento concreto per arrivare a questo obiettivo, ecco, di tutto quanto questo è rimasto effettivamente molto poco. E teoricamente questo dovrebbe essere un problema importante per l'elettorato del Movimento 5 Stelle, però appunto quella parte che è rimasta con i 5 Stelle, sempre stando ai sondaggi, sempre con tutti i limiti che hanno i sondaggi, sembra disponibile a accettare almeno una parte di quelli questo tipo di trasformazione che ha reso sostanzialmente il Movimento irriconoscibile rispetto a quello che doveva essere, perché rimangono comunque molto legati a questa idea comunque del rinnovamento, anche se appunto di questo rinnovamento poi in concreto rimane poco. Ovviamente, e chiudo, questo elettorato rimane col Movimento 5 Stelle anche perché alla fine quando si vota si sceglie fra opzioni, sì, ed evidentemente le opzioni alternative non appaiono poi così di
aumentare. Certo, è il mercato della politica, in questo caso quello vero, non quello delle vacche. 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, e ci sono anche i nostri canali social, c'è Instagram, abbiamo aperto un piccolo dibattito anche là su questo, 24 mattino, Facebook, Twitter. Federico da Milano, buongiorno.
Sì, buongiorno. Possiamo togliere un attimo l'attenzione dal fatto che i politici rubino, si mettono in tasca soldi o si assicurino un futuro in qualche partecipato statale o comunale, e concentrarci sul fatto che invece ci diano servizi pubblici efficienti, scuole efficienti, ordine pubblico, strade senza buche. Sì. Cioè, possiamo concentrarci sulla prestazione, perché io in Germania non è che i politici non arraffino, però le cose funzionano un pochino, non moltissimo, un pochino meglio che qua. Cioè, se poi dopo un politico si prende un performance bond perché diciamo non contrattuale, non dovuto, però io ho l'asilo nido sicuro sotto casa, cioè ho la prestazione, e vabbè, pazienza. Perché qui siamo tutti concentrati a stare attenti, fare in modo che non ci freghino, però non c'è nessuna attenzione al fatto che ci sia la
che
prestazione.
Ci sia, no, ma che ci sia efficacia. Guardi Federico, se posso dire, in realtà è il problema che poniamo dall'inizio e che poneva anche il professor Orsina alla fin fine e che poniamo da giorni. Il tema è questo: abbiamo in ballo 209 miliardi di euro, parte debito, parte a fondo perduto, per un piano che dovrebbe traghettare l'Italia verso il suo futuro, su come sarà tra i prossimi 20 anni. Il tema è: lo puoi fare con una maggioranza raccogliticcia e tirata insieme un po' in questo modo raffazzonato? Di Pietro, lei è stato anche ministro delle infrastrutture, ha avuto a che fare con le opere pubbliche, no? Che dice?
Dopo la seconda guerra mondiale, persone di diverso livello di caratura politica si sono messe insieme per ricostruire il paese. Il problema è questo: la qualità e la levatura morale, politica e di capacità di servire il paese, perché la politica non è potere, dovrebbe essere servizio. Questo
dice la Costituzione. Io però pongo un problema molto semplice. Alla fine il giudice della politica chi è? Non è la magistratura, anche se a volte interviene, ma interviene per i reati, non per i risultati. Detto questo, il giudice della magistratura è l'elettore. Allora, la domanda che poneva prima chi è intervenuto, ha detto bene o male, qual è l'elettorato che ancora segue il 5 Stelle, qual è quello che segue la Lega? Come avete visto, i sondaggi usciti di qua e di là, ma in un sistema in cui il giudice di chi governa è l'elettore, se abbiamo una situazione in cui non si sa come stanno in realtà le cose, bisogna andare in Camera di Consiglio, bisogna andare al voto degli elettori. Poi a me, io non voterò per esempio il centrodestra, ma se la maggioranza degli italiani lo voterà, io ho il dovere di rispettarlo. Questa idea che questa a me sembra sia venuta adesso, cioè non si va a votare non perché c'è un interesse del paese urgente e necessario, ma perché altrimenti perdo le elezioni. In tutta Europa si sta votando, in Italia si voterà in 1100 comune tra 3-4 mesi. Allora questa idea che non si può votare perché c'è il virus, a me pare che sia un virus pure questo.
Roberto,
la democrazia però.
Sì, Roberto da Fermo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Riallacciandomi al discorso dell'onorevole Di Pietro, che saluto, grande magistrato delle mani pulite. Secondo me l'Italia è una repubblica giovane e ancora non ha ben capito quale sia la funzione di avere un governo centrale che guidi la nazione. Se quello che stava dicendo, i 220 milioni del recovery che questo governo ha ottenuto, dovranno essere gestiti magari come la Germania. In Germania c'è la grande coalizione, c'è quello che sta succedendo adesso in Italia. Abbiamo un Presidente del Consiglio che ha fatto un governo con la destra e con la sinistra, ha unito varie mentalità, che è la stessa cosa,
cioè,
che
c'è lei intende, le intende fa... Roberto, prima con la destra e poi con la sinistra.
Se ottieni questa capacità di unire un po' le persone, anche se la pensano magari su certe cose in maniera differente, ti crei fiducia nel popolo, e la fiducia è tutto. Più dell'economia, cioè più della forza.
Sì, dico, a prescindere, immagino che lei dica da quello che poi succede in Parlamento. Oh, professor Orsina, quindi a questo punto arriviamo, siamo quasi in chiusura, non posso non farle una domanda su quello su cui si favoleggia da giorni con mille sondaggi: il partito del Presidente del Consiglio, il partito di Conte, come la legge, professore? È uno specchietto per le allodole, per richiamare i responsabili, secondo lei, o è qualcosa che un po' c'è sotto traccia?
No, io penso che un po' ci sia, io penso che ci sia un ragionamento, tutti, cioè la situazione è talmente aperta che chiaramente tutti si stanno tenendo aperte tutti gli scenari possibili, perché può succedere qualunque cosa. Io penso che questa cosa ci sia nella testa del Presidente del Consiglio, e ovviamente con tutte le controindicazioni, perché se lui lo fa un enorme dispetto al PD e al Movimento 5 Stelle, quindi nel momento in cui lo fa si indebolisce fortemente nei confronti dei suoi sostenitori, e potrebbero i suoi sostenitori anche decidere di non sostenerlo più, visto che ormai si mette in proprio. L'unica cosa che mi viene da dire è: non ci fidiamo dei sondaggi. La popolarità di Conte è molto legata al suo essere percepito come una persona super partes. Conte è percepito come un uomo delle istituzioni, non dei partiti. Nel momento in cui si crea un suo partito, quel consenso immediatamente deperisce. Quel 16% di cui 16% di cui parlano i sondaggi, mi sembra molto. Poi, per carità, è possibile, ma mi sembra molto.
Sì, MG lo dà intorno al 9%, e poi c'è l'esempio di Monti, che abbiamo sempre presente, veniva dato a un 20, addirittura 20, 25, e poi abbiamo visto, per carità, un risultato dignitoso, intorno a un 9% ebbe Lista Scelta Civica, però chiaramente non quello che veniva dato alla vigilia. La ringrazio, e grazie al professor Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea e direttore della School of Government all'Università Lewis. Grazie ad Antonio Di Pietro, avvocato avvocato, ex magistrato, insomma, lo conoscete perfettamente. Chiedo scusa agli ascoltatori che non sono riuscito a far intervenire. Grazie a Pietro La Corte in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, anche Gloria Guerrera, Alessandro Marcotulli, i nostri autori Margherita Ina, Francesco Ciaraffo. Grazie a tutti voi per l'ascolto per tutta la settimana. Ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30. Buon weekend a tutti da Simone Spezia. Ciao.